милый, грустить не надо. О, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, 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 я на рассвете уйду с отрядом юго-восточных партизан. Я на рассвете уйду с отрядом юго-восточных партизан.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Знаю. О, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, 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 но за свободу родного края мы будем биться до конца.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 19.04 minuti, ce l'abbiamo fatta ad un orario accettabile.
Direi quasi dignitoso.
Quasi, quasi. Sono appunto le 19.04, oggi è il 4 di giugno, siete su radiazione.info con Tamburi Rossi e Notizie dal Fronte. Non siamo riusciti a essere tutte e tre. La settimana scorsa avevamo avuto un così
c'era stato
un
questo
momento
dei pianeti.
Esatto, Paolo Fox l'aveva detto, Paolo Fox ce l'aveva detto che la settimana scorsa sarebbe stata meravigliosa, questa un po' meno. No, in realtà non ne ho più pallida idea di cosa dica Paolo Fox.
Salutiamo però la nostra co-conduttrice che è allettata dal mal di testa.
A una certa età. No, scherziamo, scherziamo. Siamo tutte vecchie qua, per quello
non
ci
è vero,
perdiamo
siamo
colpi.
Giovanissime.
Giovanissime e pimpanti, quindi un salutone, tanti baci, non ascoltarci per favore, perché così evitiamo le critiche sulle, sulle nostre incapacità di conduttrici. No, scherziamo. Detto questo, come primissima cosa, giusto al volo, come vi avevamo già accennato la settimana scorsa, appunto, non si riuscirà più a fare il collegamento con la rissa proprio in diretta lunedì, ma ci stiamo attrezzando, ci siamo attrezzate, abbiamo registrato delle, insomma, gli aggiornamenti rispetto alla rubrica Repubblica Voce Antifascista La Novorossia, scusatemi,
dai,
voce dalle Repubbliche
fare.
Popolari, no, il caldo mi fonde il cervello. E l'abbiamo registrata, a breve la troverete in podcast direttamente sul sito di Radiazione. Ci scusiamo per l'audio che non sarà perfetto, ma dateci un attimo il tempo di capirci con
sì,
la tecnologia.
Diciamo che un po' a causa dei tempi ristretti anomalmente stasera, dobbiamo rinunciare a riportarvi la registrazione di Larissa. Mi scuso con Larissa e anche con gli ascoltatori, appunto, perché purtroppo si sente un eco un po' fastidioso, soprattutto all'inizio e alla fine della registrazione, ma poi va migliorando, quindi insomma, siate fiduciosi e ascoltatela numerosi.
E comunque, insomma, la bravura di Larissa e l'importanza delle sue informazioni andranno sopra i problemi
vale
tecnici.
Vale assolutamente la pena, anche perché appunto ricorda anche, insomma, degli anniversari importanti, non ultimo quello della strage di Odessa. Ne approfitto anche per dire una cosa che Larissa dice nell'intervista, ma appunto nell'ultima parte in cui si sente meno, quindi ve la ripeto anch'io adesso. È in corso di organizzazione, diciamo, un incontro con un superstite della strage di Odessa che verrà in Italia prossimamente, quindi vi invito, insomma, a rimanere attenti alle prossime novità anche da parte di Larissa, perché avrà informazioni importanti da dirci anche in questo senso.
Molto interessante, ecco, quindi insomma seguite appunto su radiazione.info, poi insomma noi ogni lunedì cercheremo un po' di tenervi comunque informati anche sull'andamento di questa rubrica che, come abbiamo sempre detto, per noi è importantissima e quindi continuerà ad esserci. Detto questo, la puntata di oggi, che sarà un pelino ridotta, nel senso che finirà alle 8:30, ma non perché noi abbiamo voglia di andare in giro a saltellare, ma perché poi saremo impegnati nell'organizzazione della fantastica 3 giorni di radiazione.info che si svolgerà il 6, 7 e 8 luglio, che bello, sembra un jingle, il 6, 7 e 8 luglio presso la Marzolo Occupata in via Marzolo 4, quartiere Portello, Padova. Seguiteci sia sul sito sia su Facebook che appunto durante i programmi di Radiazione, perché vi aggiorneremo insomma su le iniziative e gli eventi di questa 3 giorni che appunto come ogni anno avverrà ed è avvenuta, e appunto saranno una 3 giorni di dibattiti, banchetti informativi, musica, socialità, insomma,
e tanta,
un'occasione,
tanta roba da mangiare,
esatto,
soprattutto.
E soprattutto un'occasione per conoscere gli splendidi conduttori di radiazione.info.
Saremo lì per voi.
Quindi ecco, tutto questo per giustificare il fatto che oggi finiremo un attimo prima, sulle 8:30, ma non c'è problema perché sarà comunque una puntata ricca di informazioni e aggiornamenti. Anche quest'oggi infatti cercheremo di concentrarci su un po' di aggiornamenti rispetto alla situazione internazionale, ma anche qualcosina rispetto all'Italia. Volevamo prepararci un puntatone sul governo, per oggi non c'è riuscito, anche se 2 o 3 chicche ce le abbiamo, chicche che faranno piangere in realtà, ma noi ce le abbiamo, ma insomma per questo abbiamo tempo anche per vedere cosa succede.
Volevo spendere solo una parolina per il ministro della famiglia, che si distingue in particolare,
beh, in molto interessante
per il livello di fascismo particolarmente acuto. Comunque poi avremo sicuramente occasione in futuro,
sì,
di
sì,
parlarne.
Sì, sono stati scelti dei personaggi molto molto interessanti.
Bravi!
Detto questo, vi lanciamo la nostra sigla, un po' di musica e poi ritorniamo appunto con le notizie di oggi.
Vedi, il mondo si divide in 2 categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte. campagna ci sa un anima. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Dopo 60 anni di occupazione del territorio palestinese, dopo l'operazione Piombo Fuso, la 20th Century Fox è lieta di presentarvi Pilastro di Difesa, sempre con la regia degli imperialisti occidentali e sionisti. Nei migliori cinema delle roccaforti occidentali.
À l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini.
Eccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 19.14, è il caso che cominciamo a entrare nel vivo della trasmissione, cominciamo con una carrellata di aggiornamenti internazionali, a partire da un articolo tratto da Contropiano del 30 maggio, Libia 2018, vertice a Parigi. Al caos della guerra civile che ha trasformato la Libia in una specie di patchwork nel quale si combattono varie milizie in rappresentanza degli interessi della NATO, dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi, della Turchia e dell'Egitto, dovrebbe mettere riparo adesso proprio il paese da dove ora tutto è iniziato, la Francia. 7 anni fa, in un rigurgito di arroganza coloniale e irresponsabilità politica, il presidente francese Sarkozy e il suo ministro degli esteri Juppé scatenano una guerra contro la Libia, diretta da Muammar Gheddafi. Nel 2011 quest'ultimo, rovesciato a suon di bombe francesi, britanniche e americane, ma anche italiane sganciate da caccia decollati dalla base aerea di Trapani Birgi e dalla portaerei Garibaldi, viene consegnato alle milizie islamiche. Da allora i suoi assassini si fanno la guerra. L'Occidente se ne lava pilatescamente le mani, senza trascurare di deprecare la situazione, che comporta un afflusso crescente di profughi. Un Occidente che si guarda bene dal riconoscere la sua parte di colpa nella morte di stati sovrani e dei loro popoli, in Libia come in Somalia, in Afghanistan, in Iraq, in Yemen o in Siria. A Parigi è stata concordata ieri la data del 10 dicembre, prossimo per elezioni politiche e presidenziali in Libia. Ma i dirigenti della Tripolitania e della Cirenaica, invitati nella capitale francese, si sono guardati bene dal firmare un documento in proposito, sostenendo di dover sentire prima la loro base. In realtà Macron, che non difende, almeno formalmente, la politica criminale dei suoi predecessori in Libia, ha conseguito un ennesimo successo di facciata, che non ha però nessun riscontro concreto. Sono il petrolio libico e le riserve di gas i motivi fondamentali che hanno spinto la borghesia italiana, rappresentata allora da Silvio Berlusconi e dal suo ministro degli esteri Franco Frattini, amiconi di Gheddafi come Sarkozy, fino al giorno prima dell'aggressione, a partecipare attivamente alla lotta interimperialista nel vicino paese nordafricano. L'Italia otteneva un quarto delle sue importazioni di petrolio e il 10% del suo gas naturale della Libia. Il gruppo Eni vi ha investito miliardi di euro. Prima dello scoppio della guerra, l'Italia era il più grande partner commerciale della Libia, il più grande acquirente di petrolio greggio e uno dei maggiori fornitori di armi del regime di Gheddafi. A Parigi rappresentava l'abortito governo Lego Grillino l'ambasciatrice d'Italia in Francia.
Ecco, direi che insomma vabbè, è un po' di informazioni che insomma avevamo anche già dato e che ci portano comunque ovviamente a capire molto bene come mai, insomma, anche questo, ma lo sappiamo, insomma, l'interesse dell'Italia per la Libia parte da tempo immemore,
purtroppo,
da inizio Novecento.
Lo sanno anche i nostri nonni,
lo
l'interesse
tutti,
dell'Italia.
Esatto. Da questo passiamo adesso, appunto, per, insomma, in maniera particolarmente collegata ad un articolo uscito sempre su Contropiano il 29 maggio, che si intitola «I soldati italiani in Niger e Libia non sono molto graditi». Ma insomma,
questa cosa non vi sorprenderà,
sai com'è,
sospetto.
Sai com'è, scusate un attimo, ma io sono cieca, no, questa cosa non la posso fare.
Così
non
direi
importa.
Che sono un po' gradine.
Esatto, va benissimo, ci sono. Il governo nigeriano, che in realtà non è nigeriano ma è nigerino, perché il governo nigeriano è quello della Nigeria, non del Niger, e quindi c'è un errore, ma lo correggiamo.
Grande,
quindi,
tamburi rossi,
le
ancora più avanti.
Nega di essere stato consultato sull'invio di 470 soldati italiani in Niger. Ma il presidente del Consiglio Gentiloni aveva precisato che questa decisione faceva seguito ad una richiesta del governo, sempre nigerino, non nigerino. Secondo Roma, 120 uomini si sarebbero recati in Niger all'inizio di quest'anno per combattere l'insicurezza e rallentare il flusso migratorio. Che cosa sta accadendo in realtà? Dopo aver aperto la sua ambasciata a Niamey, la capitale del Niger, l'Italia ne ha aperta una in Guinea e si prepara a farlo in Burkina Faso, il paese degli uomini onesti. Queste diverse iniziative mostrano la recente volontà dell'Italia di stabilirsi in modo duraturo nel Sahel e Sahara. All'inizio dell'anno, durante il suo tour africano, il ministro degli affari esteri italiano aveva dichiarato che i paesi del sud del Sahara costituiscono nel 2018 una priorità per l'Italia. Ma dai, ma vedi un po' te, guarda. Quale priorità? Secondo alcuni esperti, l'Italia sta cercando di posizionarsi in Africa a difesa dei propri interessi, come la Francia di Macron, decisamente. Di fronte al fenomeno dell'immigrazione, l'Italia sta facendo tutto il possibile per ridurre i flussi verso le sue coste, certo compreso rimandarli indietro nelle carceri libiche, carceri ovviamente per gente che ha l'unico reato, che è quello di scappare dalla propria terra e cercare un posto migliore, perché appunto vengono rinchiusi in Libia, ammazzati, quindi ricordiamo che anche da parte dell'Unione Europea era arrivata questa condanna per la decisione di Minniti, ma sappiamo anche il tempo che trovano queste cose.
Sappiamo anche chi ha Minniti.
Comunque, giusto per dire appunto qual è tutto il possibile che sta facendo, sta mandando ad ammazzare, a morire gente. La notizia dei 470 soldati italiani inviati in Niger proviene dal governo nigeriano attraverso l'Agence Free Press, France Press. non siamo stati consultati o informati, siamo rimasti sorpresi, ha confidato una fonte governativa del Niger a Radio France International. Ma nonostante tutto l'Italia intende raggiungere il suo obiettivo. Un'altra fonte governativa del Niger afferma che il paese non accetta di ospitare questa forza. Abbiamo detto agli italiani attraverso il nostro ministro degli affari esteri che non siamo d'accordo. Va ricordato che il ministro degli affari esteri italiano, Alfano, si è recato a Niamey il 3 gennaio, dove ha incontrato il suo omologo prima di inaugurare per la prima volta un'ambasciata italiana nel paese. Per l'Italia, l'invio di soldati in Niger servirà a rafforzare le misure di sicurezza sul territorio, alle frontiere e a sostenere le forze di polizia. Ma fonti nigerine ribadiscono che per quanto riguarda la formazione delle forze di polizia abbiamo quello che serve con gli americani e siamo già coordinati anche con i francesi. Giusto, se avevate dei dubbi, esatto, se avevate dei dubbi, funziona che determinati paesi non hanno il diritto di decidere quello che vogliono o non vogliono, ma devono subire ciò che gli imperialisti occidentali, come vedete, italiani, americani e francesi in questo caso, decidono, che sia chiaro. Quindi,
cioè, dire che comunque chi governa di solito sono imperialisti di casa nostra, che sono ben felici di andare a annettare il pavimento a casa di Stati Uniti, Francia, Germania e chi più ne ha più ne metta.
Esattamente, comunque è interessante perché in questo caso no, sono appunto i nigerini che dicono che per la formazione delle forze di polizia sono a posto con americani e francesi, quindi insomma il terzo imperialista magari non gli piace tanto.
Avete capito? Tranquilli, sono a posto.
Esatto, in una botte di ferro. Il 17 gennaio i deputati italiani hanno anche approvato il rafforzamento della missione italiana in Libia, appunto alla luce insomma anche di quanto si leggeva prima. Roma ha una base militare a Misurata nel centro del paese, dove sono stanziati 300 uomini. Ha anche una base marittima a Tripoli e forze di sicurezza per sorvegliare la sua missione diplomatica. Diplomatica. Anche le guardie del corpo del presidente del Consiglio libico sono italiane. L'Italia ha anche ottenuto il diritto di utilizzare i cieli e le acque territoriali libiche, ma guarda un po' a te, mi sa che dalla morte di Gheddafi, giusto un paio di cose buone per l'Italia sono avvenute, nonostante
per non parlare per l'ENI.
La devastazione della Libia, ma intanto l'Italia può passare lì quando vuole. Ha deciso di aumentare il numero dei suoi uomini a Tripoli a 400, una decisione che sta provocando discussioni in Libia come in Niger. Il governo di Tripoli, che nel 2016 aveva autorizzato la presenza di 300 soldati italiani, ha chiesto spiegazioni all'Italia. Il governo dell'Est, invece, perché ricordiamoci che in Libia non c'è un governo unitario, ha colto l'occasione per accusare l'Italia di sostenere una parte dei libici contro un'altra. Prima di arrivare in Italia, i migranti attraversano i paesi del Sahel, Sahara, e i deputati italiani hanno approvato il 17 gennaio lo spiegamento di una missione militare in Niger, appunto per aiutare le autorità locali a rafforzare il controllo sul territorio attraverso il quale transitano. Molte fonti confermano l'esistenza di un dialogo e di un coordinamento sulla sicurezza con l'Italia, ma ciò non implica in alcun modo che il Niger voglia ospitare una missione militare italiana. Ricordate però che il Niger è un importante produttore di uranio e contiene anche nel suo sottosuolo oro, ferro, carbone, calcare, fosfato, gesso, stagno, sale, petrolio e gas. Quindi direi che sono già delle ragioni abbastanza valide per fare un po' il cazzo che gli pare agli imperialisti italiani. Oltre alle miniere, il Niger è un paese ricco di altre risorse naturali, di acqua e prodotti agricoli. Quindi insomma torniamo al concetto di chi può e chi non può decidere appunto di che morte morire e di che morte gestire la propria, il proprio stato.
Sicuramente non i popoli in Libia e in Niger.
Assolutamente no. Detto questo, facciamo un secondo di pausa veloce e poi, visto insomma ciò di cui si sta trattando, volevamo dare due informazioni sul nostro nuovo ministro della difesa.
Sente condizionata dalla scritica si vantava. Sente imbottito, le parole si promessa. Sente ignorante, che sa matezza e giustizia. Non potrei mi stare. Che ne vai già, qualche valere sui nostri ideali. Ma questa cosa per resistere dopo, su chi può fare tanto su tempo.
m'ho fatta cambiare vente, 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 vente,
eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info. Come accennavamo prima, ci poteva sembrare interessante dare giusto due informazioni, intanto visto insomma l'argomento di cui ci occupiamo noi, almeno rispetto alla nuova ministra della difesa. Ricordiamo, salutiamo con la manina la nostra vecchia ministra Pinotta, la Pinotti, partita da bellissima,
no?
Che insieme a Gentiloni, che anche lui mi era un giornalista un po' fricchettone, tutti a Porto Alegre per i sai social forum, tutti paci finti, gioiosamente, in realtà pesantemente guerra fondai, tutti quanti in compagnia. La Pinotta ha preso la palla al balzo come ministro della difesa per continuare insomma le politiche imperialiste. In questo caso abbiamo di fronte a noi invece, in questo nuovo meraviglioso governo Movimento 5 Stelle, Grillo, Salvini, Di Maio al ministro del lavoro, mai lavorato un giorno in vita sua ministro del lavoro, Salvini agli interni, Fortuna,
diciamo.
Fortuna, il nostro migliore amico, di cui poi magari se trovo due cose ve le leggiamo, perché insomma è una cosa abbastanza importante. Ma insomma noi rimaniamo sulla difesa e sull'imperialismo, e quindi abbiamo la nostra nuova ministra Elisabetta Trenta, un'esperta di sicurezza con l'ombra del reclutamento dei mercenari in Libia. Allora, questo articolo è del 31 di maggio ed è tratto dalla Repubblica, quindi la Repubblica, quindi prendete con le pinze insomma quello che mi hai detto, però insomma giusto due,
scrollatevi un po' di renzismo
esatto, giusto due informazioni. Comunque giusto una parentesi veloce, crediamo che sia abbastanza importante capire i personaggi che sono stati messi su, perché al di là di quello che insomma un po' in generale si sta sentendo e leggendo con questa gioia dei social network che permettono a chiunque di poter dire qualunque cosa, bella la libertà di espressione fino a un certo punto, però nel senso pare, no, che siano un branco di deficienti, che siano saliti al governo un branco di deficienti, che Mattarella non sapesse bene da che parte girarsi, abbia fatto qualche errore ma poi alla fine ce l'ha fatta, eccetera eccetera. In realtà come ben sappiamo in politica tutto ciò non funziona funziona esattamente così, non sono un branco di coglioni, sono personaggi ben precisi, messi su per ovvie ragioni, insomma, anche a dimostrazione un po' della linea, che chiaramente, insomma, tra le borghesie ci sono un po' di problemi in questo momento, ma insomma non è che vengono messi su personaggi proprio a caso. Così, ecco, giusto una parentesi.
Diciamo, non sono a caso, che non siano coglioni.
No,
beh,
ecco,
dipende,
su quello va, dipende, però insomma
discuterne, però
c'è di solito una ragione logica.
Non sono lì per caso, questo è poco ma sicuro.
Esatto, e quindi la nostra Elisabetta, 30. Allora, docente universitaria ed esperta di sicurezza ed intelligence, Elisabetta 30, 51 anni, il prossimo 4 giugno, oggi, tanti auguri, ma guarda, è il suo compleanno, 51 anni oggi, tanti auguri cara nostra nuova ministra. Che culo che abbiamo avuto, guarda, questa perla mi era sfuggita. Comunque, vabbè, grado di capitano nella riserva selezionata dell'esercito, il nome scelto da Conte per il Ministero della Difesa, già indicata da Di Maio nella rosa dei possibili ministri a marzo. 30, milita nel Movimento 5 Stelle dal 2013. Attualmente insegna all'Università Link Campus, dove è responsabile dei progetti speciali. Cos'è Link Campus, un'università online? Non l'ho mai sentita.
Non la conosco.
Vabbè, sono ignorante, mi informerò per la prossima volta. Dove è responsabile dei progetti speciali, coordina niente di meno che il Master di Intelligence e Sicurezza, di cui è vice direttore, ed è consigliere scientifico del Master sui fondi strutturali. Tra le altre attività è stata anche ricercatrice in materia di sicurezza e difesa presso il Centro Militare di Studi Strategici. Nel suo curriculum c'è anche la presidenza del consorzio CRIS, Consortium for Research on Intelligence and Security Service, giustamente sempre quello, creato da Giampiero Spinelli, che arruolò i 4 italiani rapiti in Iraq, vicenda segnata dall'uccisione di Fabrizio Quattrocchi. Quindi già, insomma, tutto molto interessante. Comunque non erano 4 italiani, erano 4 mercenari, che sia chiaro il concetto. Parte di una serie di contratti con la Farnesina, di cui, come ricostruito da Repubblica, il più singolare è quello del 2012. Spinelli, quindi appunto questo, il creatore di questo consorzio CRIS, racconta di essere stato ingaggiato da Suggest per recuperare i micidiali missili terra-aria sottratti dagli arsenali di Gheddafi e segnalati dai nostri servizi segreti, una questione di sicurezza nazionale in appalto ai privati. Ma vista la pericolosità della situazione libica, sempre Spinelli, questa volta in Libia, si dedica ad addestrare 134 ex miliziani a cui affidare la protezione delle zone archeologiche. Poi la guerra civile cancella questa seconda operazione condotta dai mercenari insieme con il consorzio parauniversitario di Elisabetta 30. Nella sintesi del quotidiano belga Le Point, la società Suggest Aid recluta mercenari per il vicino Oriente. È così, e già partiamo insomma con un curriculum, un fatto sul curriculum abbastanza interessante. Candidata al Senato nel collegio plurinominale Lazio 2, ha dichiarato di sperare di portare nella scena politica i valori della competenza, il senso del dovere, l'attenzione ai temi della sicurezza e del territorio e della valorizzazione del ruolo internazionale dell'Italia, che così non è abbastanza, aggiungo io. Ha anche dichiarato che qualora diventasse ministra punterebbe a investire nel personale e nella tecnologia per assicurare al paese forze armate più moderne e più capaci di fronteggiare le nuove minacce. Un progetto che fa nascere in qualcuno il sospetto di un potenziale conflitto di interessi, dato che è sposata con un colonnello dell'arma ai vertici di Segre Difesa, ufficio che, accorpato alla Direzione Nazionale Armamenti, si occupa di tutti i contratti delle forze armate.
Ma
guarda te, il maritino.
Ma pensa.
Vabbè, se vi interessa, è nata a Velletri, risiede a Roma ed è laureata in scienze politiche, vanta 2 master in cooperazione internazionale e appunto in intelligence e sicurezza. Si occupa da molti anni di progetti e interventi di cooperazione in aree difficili, in paesi post-conflict, insieme all'organizzazione no profit, appunto Suggest Aid, cioè quella che recluta mercenari per le guerre per procura. Grandissima, bellissimo. Ha partecipato ad attività militari e civili in Italia e all'estero su incarico del Ministero della Difesa. Tra il 2005 e il 2006 è stata in servizio in Iraq come political advisor del Ministero degli Esteri, poi in Libano nel 2009 come country advisor per il Ministero della Difesa nella missione UNIFIL ed è stata responsabile di un progetto in Libia per il reintegro degli ex combattenti. Curiosità, suo fratello Paolo è candidato alla poltrona di sindaco nelle elezioni del 2008, del giugno 2018 al comune di Velletri. Vabbè, di suo fratello Paolo in questo momento ce ne frega poco. Comunque, insomma, dato interessante, stiamo parlando di una personaggia appunto molto legata a questioni anche mercenarie della situazione. Quindi questo un po' appunto è ciò che ci attende per i prossimi mesi, intanto perché i governi in Italia non durano moltissimo.
Infatti, parliamo intanto di mesi, per i prossimi che mesi
poi valuteremo poi che cosa succederà.
Bene, bene, tanto sospetto che avremo occasione di parlare ancora di
quasi lei. Mi manca la Pinotta.
Visto
mi manca la Pinotta in questo momento.
Non lo so, la Pinotta era anche scout. Cioè
è
anche
vero,
quella...
era anche un po', almeno questa è militare, militare.
Sì, così, proprio, neanche problema. Nasconde le sue origini.
No, esatto, esatto, almeno è palese, su.
Ma continuiamo a parlare di militarizzazione in Italia.
Perché nel dubbio, che esatto, non ne abbiamo mai abbastanza.
Esatto, nel caso ve ne foste dimenticati, una delle più grandi, forse la più grande piattaforma militare in Italia per la NATO è la Sardegna. E leggiamo adesso, anche se in realtà la data del 2 giugno è già trascorsa, leggiamo comunque il comunicato che era stato prodotto. No, l'accordo Stato-Regione sulle servitù militari sarde, mobilitazione verso il corteo del 2 giugno, l'articolo è del 30 maggio, ma lo leggiamo lo stesso perché ci teniamo a valorizzarne i contenuti. Ieri mattina, martedì 29 maggio, una ventina di militanti contro l'occupazione militare ha sanzionato la sede del Consiglio regionale sardo, che ha sede nella centrale via Roma di Cagliari, con il cosiddetto accordo truffa tra il presidente della regione Sardegna Pigliaru e il ministro della difesa Pinotti. Ecco, ti mancava la Pinotti? Eccola qua. Sullo stanziamento dei militari nell'isola. Sabato 2 giugno saremo in piazza anche per denunciare lo scandaloso accordo tra il ministero della difesa e la regione Sardegna, siglato nel dicembre 2017. Siamo contrari a questo accordo non per il presunto ostinato massimalismo, ma bensì per via del suo contenuto, che riesce persino ad aumentare la presenza militare in Sardegna. Altro che via ai militari da Teulada e Capofrasca, come hanno titolato diverse testate sarde. Parliamo di accordo truffa, in quanto a fronte di piccolissime concessioni, già in essere da anni, la presenza militare aumenta, così come i presupposti per la sua permanenza, grazie ai nuovi progetti di utilizzo dei poligoni. Non solo nello specifico l'accordo prevede la sospensione delle esercitazioni da giugno a settembre con l'uso temporaneo di alcune spiagge, nulla di nuovo e così da anni, la restituzione simbolica di pochi fazzoletti di terra ai margini dei poligoni principali, che però, come nel caso di Purtu Tramazu e Teulada, dovranno comunque garantire le attività del poligono. Il riavvio del processo di dismissione dei beni militari non utilizzati, già avviato nel 2008 e riavviato nel 2011, e l'istituzione di un osservatorio ambientale sulle attività di esercitazione, che formalmente indipendente non è detto che di fatto lo sarà. In cambio di tutte queste piccole concessioni, tutte queste grandi concessioni, aggiungo io, che erano già praticamente in essere, l'accordo nasconde una serie di polpette avvelenate, precisamente l'apertura e l'operatività della caserma di Prato Sardo a Nuoro, costruita in maniera illegale su terre civiche, altro che diminuzione, i militari aumentano, il rilancio e la valorizzazione della scuola di formazione per allievi sottufficiali della Marina Militare Domenico Bastianini alla Maddalena, lo svolgimento di attività di ricerca in ambito militare a dual use in cooperazione tra difesa, università e regione, lo sviluppo del sistema SIAT a Teulada in sinergia con altri programmi di cyber defense, cyber security da svilupparsi nel contesto del DAS, in pratica ulteriori investimenti per fare giochi di guerra in maniera moderna, smart e intelligente a Teulada e Quirra, che presupporranno un futuro utilizzo altro che smantellamento. L'accordo ha certificato il definitivo fallimento del duo Pigliaru-Scanu, gli stessi che parlavano di chiusura di Capofrasca e Teulada. Ma noi non abbiamo la memoria corta, ci ricordiamo tutto e il 2 giugno presenteremo il conto. Ricordiamo inoltre che nel 2014 i parlamentari PD, Scanu compreso, hanno votato la fiducia al decreto competitività del governo Renzi, che ha equiparato il demanio militare alle aree industriali, di fatto elevando di oltre 100 volte le soglie di parametri di inquinamento nei poligoni sardi, trasformandoli magicamente da inquinati a puliti. altro che osservatori ambientali. Per questo motivo diamo appuntamento tutti e tutti il 2 giugno, vabbè, e qui abbiamo già detto, la data è trascorsa, ma ci tenevamo comunque.
Sì, giusto per aggiungere due cose velocissimamente, visto che noi siamo sempre sul pezzo, no, visto che insomma i compagni sardi avevano condiviso un po' due cose veloci rispetto alla manifestazione, mi sembrava interessante, sono degli aggiornamenti in diretta avvenuti appunto il 2 giugno durante la manifestazione. Uno che parla del fatto che il corteo stava arrivando all'incrocio con via Maglias e dai palazzi di un potere nemico del popolo si arriverà ai quartieri popolari, lì dove i soldi non arrivano perché si fermano prima nelle basi militari, per un abbattimento dei fondi destinati ai militari per l'aumento di quelli destinati alla formazione e alla sanità. Questo appunto uno dei contenuti, come si diceva prima. E poi ovviamente il corteo a un certo punto si è fermato per denunciare ancora una volta la complicità tra Israele, autore dello sterminio del popolo palestinese, regione e università. Stop accordi con il Technion e altri istituti di ricerca che fanno parte del sistema di apartheid. Solidarietà al popolo palestinese, in particolare alla città di Gaza. Quindi insomma questi brevi aggiornamenti anche per appunto entrare più nello specifico, comunque è stato un corteo con dei contenuti insomma molto forti e che ovviamente noi come dire sosteniamo al 100%. Così un po' fuori onda, però volevo farlo perché ho trovato, insomma avevo già visto questo articolo scritto proprio da Antonio Mazzeo, l'insegnante giornalista di cui ricorderete insomma la settimana scorsa, al quale abbiamo rilanciato la nostra solidarietà perché colpito da un come si chiama?
Oddio, non mi ricordo.
Non ce la faccio. Un provvedimento disciplinare.
Bravissima.
Ce l'ho fatta. Dalla, insomma, dalla direttrice della scuola dove lavora per essersi opposta ai militari nelle scuole. Volevo leggere questo articolo perché insomma mi sembra abbastanza interessante. Purtroppo ciò è avvenuto in Germania, non da noi, però insomma ogni tanto anche per capire un po' cosa succede. L'articolo appunto si intitola Germania, il no degli insegnanti al matrimonio scuole forze armate. La banalità del male. Aule e cortili convertiti in caserme, parate, cori e bande di studenti e soldati, lezioni di costituzione, convivenza, storia, lingue straniere e ginnastica con generali e ammiragli. Visite guidate a basi, installazioni radar ed aeroporti militari, attività studio su cacciabombardieri, carri armati, sottomarini e fregate di guerra. Alternanza scuola-lavoro nelle forze armate o nelle aziende produttrici di armi di distruzione di massa. Non passa giorno che le istituzioni scolastiche italiane di ogni ordine e grado sperimentino militarismi e militarizzazioni, nel silenzio assenso di buona parte dei docenti, dei genitori e degli studenti. Eppure, al di là delle Alpi, decine di migliaia di pedagogisti, educatori e insegnanti operano e lottano per affermare il principio dovere che l'istruzione sia indirizzata alla difesa della pace contro tutte le guerre, al pieno sviluppo della personalità umana, al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La formazione presso i soldati e le soldatesse significa educare ad uccidere. Grazie signore, almeno qualcuno ogni tanto lo capisce. L'opinione netta e inequivocabile è dell'organizzazione sindacale tedesca GEU, non fatemi leggere perché il tedesco proprio non ce la posso fare, che raccoglie oltre 280.000 iscritti del settore dell'educazione, della ricerca e del lavoro sociale e di cura. La GEU, aderente alla Confederazione Sindacale Tedesca, ha avviato da tempo una campagna contro quella che è la tendenza delle scuole a contaminarsi sempre di più con le forze armate. Alla vigilia del Hessentag, la rinomata festa che si tiene ogni anno a Karbach dal 25 maggio al 3 giugno, coinvolgendo l'intera regione dell'Assia, la potente organizzazione sindacale ha inviato una lettera aperta al ministro dell'istruzione della Germania, stigmatizzando l'intenzione di alcune scuole di portare gruppi di studenti allo stand di formazione professionale che l'esercito federale tedesco allestisce nella festa Kermesse. La GEU è del parere che l'esercito federale non sia un datore di lavoro come tutti gli altri, si legge nella missiva. Denunciamo la falsa retorica che trasforma le operazioni militari in missione di pace, dai presunti fini non di guerra, ma umanitari. Chi affida la propria formazione all'esercito, infatti, può in ogni momento e contro la propria volontà essere inviato in queste missioni, nelle quali si corrono gravi rischi. La prospettiva è quella di vivere in un risico, dove ci si ferisce e si ferisce, oppure direttamente si uccide. Nel ribadire che l'orientamento professionale è uno dei compiti fondamentali della scuola, la GEU ha espresso tuttavia il timore che i giovani studenti dell'Assia possano essere influenzati negativamente dalla campagna pubblicitaria e di consulenza dell'esercito basata sui propri interessi. Così sono stati invitati dirigenti e docenti a riflettere sulla responsabilità di avere in affido studentesse e studenti ed in conseguenza ad annullare le visite programmate allo stand delle forze armate. Sembrano anni luce da quanto avviene invece in Italia, dove l'orientamento alla carriera militare è ormai un'attività del tutto istituzionalizzata, con vere e proprie attività formative e didattiche realizzate non solo nelle caserme e nelle installazioni belliche, ma soprattutto sempre di più all'interno dei plessi scolastici. 2 anni fa il sindacato dei lavoratori della scuola della Germania aveva promosso una campagna contro il reality show The Recruits, le reclute fondamentalmente si chiamava, sulla vita quotidiana di 8 giovani militari tedeschi assegnati alla missione delle Nazioni Unite in Mali. Cioè, questi hanno fatto un reality show, ok? Il reality, un successo straordinario con oltre 45 milioni di visualizzazioni sui social network, secondo quanto ammesso dalle stesse forze armate tedesche, aveva come target prioritario i giovani e gli studenti. The Recruits è un vero e proprio film di azione, la cui estetica è chiaramente indirizzata a rendere positiva l'immagine della guerra, ha commentato Ilka Hoffman della direzione di GEU. Non ogni cosa è positiva, così come è invece rappresentata nel reality. Le persone possono morire nel corso di questa missione in Mali, oppure tornare a casa traumatizzate. Le forze armate tedesche non possono volere persone che fanno ingresso in esse per un mero senso di avventura. Il sindacato GEU, congiuntamente a Terre des Hommes e altre organizzazioni non governative tedesche, ha promosso anche una campagna contro le attività di sensibilizzazione delle forze armate nelle scuole tedesche, diretta agli studenti di 16 e 17 anni. Si tratta di vere e proprie attività di reclutamento che violano la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre dell'89, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa. La convenzione, ratificata ovviamente anche dal Parlamento italiano nel 91, prevede espressamente che gli stati parti si astengano dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di 15 anni, e comunque sono stati bassini,
Sì, infatti.
Nell'incorporare persone aventi più di 15 anni ma meno di 18, essi si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani. Vabbè, questo era perché mi sembrava anche abbastanza interessante comunque l'analisi fatta appunto da questo grosso sindacato tedesco rispetto appunto a quella che deve essere l'istruzione, l'educazione e la formazione dei ragazzi, che non deve assolutamente essere intaccata appunto dalle manie di grandezza e di morte che invece hanno purtroppo tutti coloro che fanno parte dell'esercito italiano, che se ne dica. Detto questo, facciamo una breve pausa musicale perché
direi
abbiamo parlato abbastanza e poi torniamo con le prossime notizie.
يجي الملك يزور ويقطع له الأدرار قاسح الفلا يدور والقعدة عدد هانية بالجوي والبخور ودفنت همومي في دنيا عشت العريح لشد بلد شعبت وداري معاشي إيبان ياكل الجبل عيد لقل هذا الدنيا كل شي فاني عشت العريح لشد بلد شعبت وداري معاشي إيبان نتمنى النهار لعب مزمار مركز كون ديرك في بلاكار
strascinando il dolore, risveglia tutte le ore. Tutto mare è cascato, buon figliolo, buon soldato, che la Francia assassina, chi se mena, che guina. Ora attacca a me assai, riconoscemi li guai, in petto porto dolu, ti chiudo buon figliolo. Ma un fiume di ariorda cresce e mi porta, un fede patriota fino all'ultima lotta. Ma più du braccio fiero, fissera lo straniero, giuendo sparghielale di a lotta nazionale, ricusato d'un male di Francia coloniale, lingua suffuata, e cultura spoliata, paesi spopolati, paesi affannati.
Eccoci tornati in diretta, sono le 19.54, siete sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Prima di passare ad altre, insomma, ad altri articoli interessanti, giusto così come accenno veloce, poi magari insomma approfondiremo come va la situazione più avanti, visto insomma che anche la puntata scorsa ci eravamo concentrati abbastanza rispetto alla situazione in Sud America, particolari agli attacchi insomma rispetto alle elezioni in Venezuela, la Colombia invece entrata nella NATO, insomma ad accerchiamento del Venezuela eccetera eccetera, ci sembrava interessante insomma giusto dire queste due parole rispetto a quello che è successo invece in Spagna, dato che appunto il premier Rajoy, sempre in prima fila nel chiedere sanzioni contro il Venezuela e il suo presidente Maduro, ma non solo, ricordiamo anche come Rajoy ha gestito tutto il discorso dell'indipendenza della Catalogna, quindi il referendum attaccato con la Guardia Civil che distruggeva seggi elettorali, massacrava uomini, donne, bambini, vecchi, chiunque trovasse sul suo cammino, ricordiamo a un certo punto appunto un momento anche di assetto da guerra, pareva, con le navi pronte, insomma ha messo in piedi tutto questo per evitare appunto l'indipendenza della Catalogna, oltre appunto, come si diceva, al, ovviamente l'attacco a Maduro. È stato destituito, ebbene sì, è successo un po' di giorni fa, dal Parlamento per i fatti di corruzione del suo partito conservatore e filo statunitense, il Partito Popolare, quindi insomma anche le sue posizioni sono chiare, visto appunto la linea. Ricordiamo come Rajoy abbia in questi mesi accolto gli oppositori di Maduro fuggiti dalla giustizia venezuelana o addirittura scappati dagli arresti domiciliari, concedendo in alcuni casi la cittadinanza spagnola. Dopo il peruviano Kuczynski, è il secondo leader anti-Maduro ad essere destituito per corruzione in pochi mesi. Chissà se questo è la sfiga, non so, la, come si dice, la... Non mi viene la parola. Comunque, insomma, essere
castigo
contro Maduro
divino.
Fa succedere cose brutte. No, davvero non mi viene il termine, perdonatemi. Comunque, vabbè, questa era giusto un'informazione veloce. Poi magari appunto si approfondirà nelle prossime puntate. Però, insomma, dai, interessante. Il Rajoy per corruzione è caduto. E adesso vediamo anche in Spagna, insomma, cosa succederà. Fine.
Bene. Passiamo alla...
Non era pronta, vieni più vicino a noi, perché così
mi hai
ti
colto
sentiamo,
di sorpresa.
Che non ti sentiamo così lontano.
Mi hai colto di sorpresa, ma rimaniamo comunque in ambito di notizie internazionali e in particolare spendiamo un momento per parlare del rapporto tra Cina e Stati Uniti. Navi da guerra USA in acque cinesi, cresce la tensione con Pechino. L'articolo è di Alessio Ramaccioni, tratto da Contropiano del 29 maggio. Un portavoce del Ministero della Difesa della Cina ha affermato in una dichiarazione che navi da guerra americane sarebbero entrate in acque cinesi. Si tratterebbe di due navi da guerra intercettate dalla Marina Militare di Pechino a largo delle isole Paracel, da anni al centro di un contenzioso tra Cina, Taiwan e Vietnam. A diffondere le prime informazioni è stata l'agenzia di stampa cinese Xinhua, la Higgins e la Antietam, questi i nomi delle due navi statunitensi, sarebbero entrate in acque territoriali cinesi o quantomeno controllate dalle forze armate cinesi. Intercettate dalla marina cinese, si sarebbero allontanate in seguito ad un'intimazione secondo le leggi, come recita il comunicato prontamente diffuso dal Ministero della Difesa di Pechino. Un comunicato in cui viene chiaramente espressa irritazione. La Cina si dichiara molto insoddisfatta dell'azione delle due navi ed esprime risoluta opposizione al passaggio di navi militari statunitensi nell'area. Di cosa si tratta? Di certo la recente distensione o presunta tale tra Corea del Nord e Stati Uniti, che secondo molti analisti è stata in qualche modo favorita da un intervento cinese, sta inevitabilmente spostando equilibri e modificando i contrappesi politico-economici che regolavano i rapporti nell'area e di conseguenza a livello mondiale. Ma qui la posta in palio è molto più alta. Siamo di fronte ad uno degli scontri globali più importanti attualmente in corso e che sviluppano le loro conseguenze su più piani, quello economico soprattutto, quello diplomatico ma anche a livello militare, come vediamo. Non è la prima volta che gli Stati Uniti mettono in atto provocazioni di questo tipo. Esattamente un anno fa, eravamo sempre a fine maggio, gli organi di stampa di tutto il mondo raccontarono della prima operazione militare USA in acque cinesi dell'era Trump. In quel caso fu il cacciatorpediniere USS Dewey a navigare a poche miglia nautiche dall'arcipelago Spratly, anche quello rivendicato dalla Cina, di cui però non è mai stato riconosciuto il legittimo possesso. Tutte vicende sul filo del diritto internazionale. La Cina in realtà rivendica il possesso di gran parte del Mar Cinese meridionale, per cui le aree a rischio di tensione sono molte. Ma è evidente come gli Stati Uniti, a prescindere da Trump, abbiano la necessità di mantenere alta la pressione con il loro vero competitor globale, appunto la Cina. È uno scontro imponente su più fronti. Quello più caldo è quello economico-commerciale, come sappiamo, dove lo scontro acceso è sulle innovazioni, che rappresentano la via maestra per ottenere la leadership economica del futuro. Per comprendere il senso degli avvenimenti in corso, è interessante osservare quanto avviene a livello di produzione di brevetti internazionali. La Cina si è recentemente attestata al secondo posto tra le potenze economiche produttrici di brevetti e, secondo diverse analisi, nel giro di qualche anno potrebbe superare proprio gli Stati Uniti ad essere prima al mondo. Questa corsa allo sviluppo tecnologico da parte della Cina preoccupa gli Stati Uniti, come ha esplicitamente dichiarato un consulente della Casa Bianca, Peter Navarro, autore tra l'altro di un libro intitolato Morire di Cina. L'assalto della Cina alla tecnologia americana e alla proprietà intellettuale minaccia niente di meno che il futuro economico degli Stati Uniti. Se la Cina conquisterà settori che spaziano dall'intelligenza artificiale alla robotica, dai computer quantistici ai veicoli senza autista, gli Stati Uniti non avranno futuro. La proprietà intellettuale che la Cina sta cercando di acquisire è fondamentale per preservare la supremazia militare degli Stati Uniti.
Direi.
Parole chiare, chiarissime, che rappresentano forse il livello più alto di uno scontro ormai anni fa, come ammesso dal segretario al commercio USA Wilbur Ross. Sono due i fattori, tra i tanti, che ovviamente determinano una vicenda geopolitica di portata immensa, ad aver determinato un incremento di tensione tra le due superpotenze. Da un lato la virata protezionistica di Trump, dall'altro la riforma costituzionale recentemente approvata in Cina, che ha eliminato il limite massimo di due mandati per il ruolo di presidente, dando all'attuale leader Xi Jinping la teorica possibilità di guidare il paese a vita. Due cambiamenti importanti che hanno messo in discussione le reciproche certezze, la convinzione che l'uno e l'altro si sarebbero più o meno comportati sempre nello stesso modo. Adesso non è più così ed entrambi i competitor, nel percepire in qualche modo spezzato un equilibrio, incrementano l'approccio aggressivo in politica estera. Gli Stati Uniti sono abituati a farlo, ma stavolta l'osso è particolarmente duro. Non hanno di fronte l'Iran o la Corea del Nord e nemmeno la Russia, che se militarmente tiene botta non è allo stesso livello dal punto di vista economico, se non in alcuni settori. La Cina è un avversario alla pari in tutto e per tutto e che si sta dimostrando in grado di competere utilizzando al meglio tutte le armi che la competizione capitalista e liberista mondiale offre e pretende di utilizzare per vincere gli scontri. Siamo all'inizio di un confronto epocale, una tappa interessante e a breve termine potrebbe essere la gestione e la risoluzione della crisi nordcoreana. Il mondo in cui sarà affrontata potrà dirci, il modo in cui sarà affrontata potrà dirci qualcosa degli sviluppi di questo enorme pezzo di storia contemporanea.
Ecco, insomma, anche questo interessante, insomma, sapevamo già un po' appunto di questi rapporti con la Cina rispetto a discorsi economici, adesso insomma vedremo anche questa situazione,
se questa tensione verrà portata concretamente sul piano militare,
esatto,
o se continueranno
come si svilupperà. Detto questo, facciamo un'altra pausa veloce per poi tornare invece a parlare un pochino almeno di, come sempre, di Israele e Palestina.
حشيشة طالبة معيشة ما عرفنا كان ديرو هادي الغنية للضحايا بومبة المركز الثقافي قتلت شبان قتلت نسوان الله يرحم خويا عدلان لحمي شوك مع القاو داتو عقلو المية غير مصباطو منير ياسين خاوتو سمعو وبكاو قاع الجيران اه يا ربي هادي شدة جازو ليالي ما كان فرجة كترو الخوانا القتالين فوقتنا هذا جال الانسان اه يا ربي هادي شدة جازو ليالي ما كان فرجة كترو الخوانا دارونا وئام مدني وخفت لا نزلق في كلامي على جال قرو طاحوا سنين والإرهابي خرج بعامين دارونا وئام مدني وخفت لا نزلق في كلامي على جال قرو طاحوا سنين والإرهابي خرج بعامين انا ما فهمت العقليه قرينا المنطق في ثانويه الحيره جامي السلعه نقيه ما يموت غير النيه تاريخ كتبوه غير الرابحين اما الميت سر مخبي مكتوب الكرة الأرضية مصغر دي محية هدي قصدي ما بقى حقي الهجرة للقطب الشمالي كاين نظام واحترام فينو ميديا يسوى غالي فينو ميديا يسوى غالي
Rieccoci in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, sono le 20.06, siete su radiazione.info e come preannunciato da Silvia ci spostiamo in Medio Oriente per parlare della situazione in Palestina. Cominciamo la carrellata, per così dire, di aggiornamenti con un articolo di Contropiano del 30 maggio, una flottiglia da Gaza per continuare la marcia del ritorno. La grande marcia del ritorno, e questo è il nome che il popolo palestinese ha dato alla serie di manifestazioni che nelle scorse settimane hanno portato migliaia di persone a camminare verso il confine tra Israele e la striscia di Gaza, manifestazioni caratterizzate dal violento intervento dell'esercito di Tel Aviv, che ha causato decine di morti e migliaia di feriti, passati per lo più nel silenzio generale dei media italiani e occidentali. Eppure la grande marcia non intende fermarsi, è anzi pronta a sfidare un altro confine. Se i manifestanti negli ultimi mesi si erano concentrati lungo il limite orientale di Israele, oggi ad essere contestato è il confine occidentale. A farlo sarà una flottiglia partita ieri mattina da Gaza con l'intento di sfidare la marina israeliana, abituata a fare fuoco su chiunque si avvicini. La partenza del gruppo di imbarcazioni arriva in momento carico di significati, anche simbolici. Domani infatti ricorrerà l'8° anniversario della strage di Mavi Marmara, quando militari israeliani assaltarono un'imbarcazione uccidendo 9 attivisti turchi e arrestando altre 5 persone. Ma c'è di più, la flottiglia vuole anche essere una risposta alla decisione di Tel Aviv di erigere una barriera in mare, lunga diversi chilometri e sormontata da filo spinato, sempre allo scopo di proteggere i confini dello Stato di Israele. Secondo Salah Abdulali, membro del Comitato per la Grande Marcia del Ritorno e tra gli organizzatori della flottiglia partita dal porto a Sayyadin di Gaza, su quelle barche ci saranno i sogni del nostro popolo e la sua aspirazione alla libertà. Un'aspirazione che accomuna tutte le persone costrette a vivere in quella che è diventata la più grande prigione del mondo, un'area che non gode dei diritti minimi a causa del blocco israeliano, ha proseguito Salah Abdulali, che ha poi spiegato che a bordo delle navi in navigazione verso il confine di Israele ci sono gruppi che possono rappresentare chiaramente le condizioni di vita a Gaza, pazienti, alcuni dei quali feriti dal fuoco dell'esercito israeliano, tra parentesi, studenti e laureati senza lavoro. Nella striscia infatti la disoccupazione dilagante e lo stato del servizio sanitario prossimo al collasso rappresentano due gravissime emergenze. Come ampiamente previsto, non appena la flottiglia ha raggiunto le 9 miglia nautiche della costa, i mezzi della marina israeliana sono entrati in azione, circondando le imbarcazioni in movimento. L'equipaggio e le persone a bordo, per fortuna, fanno sapere di essere in buone condizioni, mentre sono immediatamente iniziate, secondo quanto rende noto l'associazione We Are Not Numbers, le operazioni della marina per agganciare la flottiglia allo scopo di trascinarla verso il porto israeliano di Ashdod, dove con ogni probabilità l'equipaggio è stato arrestato.
Sì, qui tra l'altro ho trovato un altro brevissimo articolo che credo si riferisca proprio a questo, dove più nello specifico dice che questa barca della Speranza che portava 35 feriti appunto delle manifestazioni, mentre scriviamo, questo articolo è del 29 maggio, quindi del giorno prima di quello che è stato appena letto, Israele l'ha sequestrata, ha sparato, ha bombardato anche il porto di Gaza. A qualche miglio dalla riva ha dirottato su Ashdod le barche, circondandole con le sue navi da guerra, poi ha arrestato gli occupanti che speravano di raggiungere Cipro per potersi curare. A nulla era valsa la comunicazione che il dottor Medad Abbas, direttore dello Shifa Hospital, che più volte abbiamo intervistato anche noi, aveva dato giorni fa alla TV Al Jazeera sperando che, rendendo pubblica la missione di salvataggio dei feriti non operabili a Gaza, avrebbe potuto proteggerli dalla furia degli assedianti. Purtroppo, come sappiamo, non c'è niente da fare, perché l'idea di Israele è la pulizia etnica dei palestinesi, per cui figuriamoci.
Infatti, leggiamo adesso una breve nota di Human Rights Watch sulle banche israeliane che finanziano le colonie. Molte delle più grandi banche israeliane, l'articolo è tratto da Infopal ed è del 30 maggio. Molte delle più grandi banche israeliane stanno fornendo servizi finanziari che aiutano a sostenere, mantenere ed espandere le colonie israeliane, finanziando la loro costruzione nella Cisgiordania occupata, secondo quanto affermato un rapporto dello Human Rights Watch, pubblicato martedì. Secondo il rapporto, le 7 maggiori banche israeliane forniscono numerosi servizi finanziari alle colonie. Il rapporto documenta il coinvolgimento di molte banche israeliane importanti nell'aiutare a costruire nuove unità abitative in colonie preesistenti, attraverso l'acquisizione di diritti di proprietà nel territorio occupato. Il trasferimento da parte dell'occupante di membri della sua popolazione civile nel territorio occupato e la deportazione o il trasferimento di membri della popolazione nel territorio occupato sono crimini di guerra, afferma il rapporto. Facilitando l'espansione coloniale, queste attività bancarie agevolano i trasferimenti illegali della popolazione, aggiunge. Circa 500.000 israeliani vivono attualmente in oltre 100 colonie solo per ebrei, costruite da quando Israele ha occupato la Cisgiordania e Gerusalemme Est nel 1967. I palestinesi vogliono queste aree, insieme alla striscia di Gaza, per un futuro Stato palestinese. Il diritto internazionale considera la Cisgiordania e Gerusalemme Est come territori occupati e considera illegali tutte le attività di costruzione coloniale su di esse.
Ecco, torniamo sul fatto che quello che è considerato o no illegale non frega niente a nessuno, meno che meno a Israele, che da quando ha sempre avuto il supporto ovviamente degli Stati Uniti, ma Trump gli ha dato una bella botta di autostima, peggio che andare di notte, tanto che, appunto, per rimanere proprio in tema, un'altra notizia che è proprio di oggi: il ministro israeliano pianifica costruzione di colonie al confine con Gaza per rappresaglia, ovviamente. Il ministro dell'edilizia israeliano sta progettando la costruzione di una nuova colonia vicino alla striscia di Gaza per rappresaglia contro le proteste di massa. Yoav Galant, che è anche membro del gabinetto di sicurezza israeliano, ha presentato domenica i piani per costruire la colonia, che dovrebbe ospitare almeno 500 famiglie a soli 7 chilometri dall'enclave palestinese, secondo quanto ha riferito il quotidiano Israel Hayom. Galant spera che la colonia venga allestita vicino al kibbutz religioso Sa'ad, che è stato bersaglio di numerosi attacchi con razzi provenienti da Gaza. La notizia arriva dopo che oltre 120 palestinesi sono stati uccisi dall'occupazione israeliana durante le proteste lungo il confine di Gaza. Quindi hanno ammazzato i palestinesi, ma sono loro che per rappresaglia li piazzano l'ennesima colonia vicino a Gaza, che è già una prigione a cielo aperto. Comunque, vabbè. Questo, insomma, un po' è la notizia per rimanere appunto in tema di colonie. E molto molto velocemente un altro aggiornamento: purtroppo gli aggiornamenti che vengono dalla Palestina sono più o meno sempre gli stessi al momento, e infatti questo, che articolo appunto è sempre di oggi, ma parla del fatto che nella notte tra sabato e domenica Israele ha nuovamente lanciato degli attacchi aerei su Gaza per rappresaglia contro il lancio di missili verso Israele da parte di Hamas, come sempre dicono, secondo quanto affermato ovviamente dall'esercito israeliano. In una dichiarazione l'esercito ha affermato che almeno 4 razzi sono stati sparati da Gaza verso Israele, aggiungendo che 3 sono stati intercettati e 1 è caduto vicino al confine. Nelle cittadine e nei villaggi israeliani vicino al confine sono risuonati gli allarmi missilistici, invitando i residenti a correre verso i rifugi. Nessuno dei gruppi di Gaza ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. I residenti di Gaza hanno affermato che gli aerei israeliani hanno colpito almeno 3 siti appartenenti ad Hamas. In una dichiarazione l'esercito israeliano ha confermato di aver effettuato gli attacchi aerei, aggiungendo che l'organizzazione terroristica Hamas è l'unica responsabile di tutti gli eventi che si verificano nella striscia di Gaza e che ne sono conseguenza. Certo, il fatto di bombardare e ammazzare della gente è tutta colpa di Hamas, senza ombra di dubbio. Pare che non ci siano state vittime. I gruppi israeliani e palestinesi a Gaza hanno raggiunto un cessate il fuoco effettivo questa settimana dopo la più intensa ondata di ostilità dal massacro del 2014. Entrambe le parti hanno segnalato di non volere un'escalation di violenza più ampia. Gli abitanti di Gaza hanno sparato decine di razzi e bombe di mortaio nel sud di Israele da martedì a mercoledì, a cui Israele ha risposto con colpi di carri armati e attacchi aerei su oltre 50 obiettivi della piccola enclave costiera. Ecco, insomma, queste un po' le notizie che arrivano per ora dalla Palestina. Ricorderete, insomma, la scorsa puntata in cui abbiamo detto qual era il nuovo, la propostona di Trump, insomma il piano di Trump per risolvere i problemi, quindi anche per lui eliminare praticamente i palestinesi dalla Palestina. Speriamo però insomma che i palestinesi, come da 70 anni a questa parte, insomma continuino a resistere. Detto questo, facciamo un attimo di pausa per poi concludere insomma la trasmissione con un'ultima notizia.
Train by the pain. Adopted by gorillas.
Enfatizzo il gap. Big up a sta line up, mi intrippo di brutto con l'inghippo del rap. Il mio universo in un verso, inverso al tuo, il problema mio è che penso diverso. Sfondo nero, luce al neo.
Eccoci tornati in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è il 4 giugno, sono le 20:19, come detto già all'inizio della trasmissione, oggi finiremo alle 8:30, quindi siamo insomma addirittura d'arrivo. Volevamo concludere con una notizia che insomma sicuramente sarà stata data anche in rassegna stampa stamattina, ma purtroppo è una notizia che è importante dare per cercare di evitare che non succeda più. C'è chi dice che sia il primo effetto di Salvini ministro degli interni. Purtroppo sappiamo che non è assolutamente così, che purtroppo il clima d'odio nei confronti degli immigrati è da anni che sta andando avanti, e l'abbiamo visto esplodere ad esempio a Macerata, dove no, il pazzo psicopatico proprio per niente, un fascista, è uscito in strada e ha cominciato a sparare a tutti i neri che vedeva. Quindi insomma, purtroppo è un clima in realtà che si sta creando da molti anni, che ovviamente fa comodo alla borghesia, di modo che il nemico sia chi è preso peggio di te, ovvero in questo caso gli immigrati, e non i padroni e i politici che invece insomma portano avanti politiche di lacrime e sangue. E purtroppo abbiamo un'altra notizia rispetto a l'omicidio di un giovane immigrato, che a quanto pare, oltre ad avere la colpa di essere un giovane immigrato, aveva anche la colpa di lottare insomma per i propri diritti.
Migranti, la dottrina Salvini fa il primo morto, bracciante Maliano ucciso a fucilate. È finita la pacchia. La dottrina di Matteo Salvini ha fatto scorrere il primo sangue ieri sera in Calabria, il sangue di Soumaila Sakho, migrante maliano di 29 anni, sempre in prima fila nelle lotte dell'Unione Sindacale di Base per i diritti sindacali e sociali dei braccianti. Soumaila è stato ucciso da una delle fucilate sparate da sconosciuti da una sessantina di metri di distanza. Un tiro al bersaglio, diversi colpi esplosi contro lo straniero, il nero cattivo da rispedire nel paese d'origine, il triste seguito delle parole pronunciate dal nuovo ministro della polizia. Soumaila, è stato colpito alla testa ieri sera intorno alle 20.30 nei pressi di una fabbrica abbandonata lungo la statale 18 in contrada Calimera di San Calogero, vicino a Rosarno, al confine tra la provincia di Vibo e quella di Reggio Calabria, mentre cercava lamiere per la sua baracca. Soccorso dal 118 e trasportato prima all'ospedale di Polistena e poi nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Reggio Calabria, Soumaila non ce l'ha fatta, mentre è andato meglio a due connazionali che erano con lui, uno colpito a una gamba e l'altro illeso. Tutti e tre vivevano nell'area delle tendopoli di San Ferdinando, in cui soggiornano i braccianti impegnati nei campi della piana di Gioia Tauro. Nella zona sono oltre 4.000 i braccianti, tutti migranti, durante la stagione di raccolta, distribuiti in vari insediamenti e utilizzati come manodopera nella raccolta degli agrumi a basso costo dai produttori di arance, clementine e kiwi. La maggior parte si concentra a San Ferdinando, dove permangono gravi carenze igienico-sanitarie a livello abitativo. Tutto questo al ministro di polizia Salvini non interessa, troppo impegnato a minacciare a destra e a manca i migranti, l'ONG, il sindacato di Riace perché si schiera con gli ultimi, A Salvini l'Unione Sindacale di Base manda a dire che USB si schiera compatta con i migranti della piana di Gioia Tauro, con tutti i migranti in fuga da guerre e miserie, e non permetterà che in Italia abbia diritto di cittadinanza la sua dottrina neofascista e razzista. La prima risposta è lo sciopero dei braccianti proclamato da USB per lunedì 4 giugno, con assemblee in tutti i posti di lavoro. USB si stringe compatta alla famiglia di Soumaila e ai suoi compagni e fornirà loro l'assistenza legale per fare giustizia.
Ecco, questo purtroppo l'ennesimo episodio avvenuto. Facciamo i nostri complimenti a colui che ha avuto tanta paura di questi tre esseri umani che stavano cercando lamiere per le loro baracche, dopo aver lavorato probabilmente per 15 ore a non voglio neanche sapere quanto, 50 centesimi l'ora, un euro l'ora, per produrre la frutta e la verdura che poi noi ci mangiamo. Quindi i miei complimenti insomma a chi per l'ennesima volta ha sparato sugli ultimi e i più sfruttati. Si sentirà veramente un dio in terra per questa sua azione. Detto questo, ovviamente insomma anche noi rilanciamo tutta la nostra solidarietà a tutti gli immigrati costretti insomma non solo al sud Italia ma anche qui da noi vicino a Padova. Di poche settimane fa la notizia dell'arresto di una coppia di imprenditori che sfruttava immigrati nei loro campi, quindi insomma non è certamente un problema del sud, anche se lì purtroppo succede più spesso, visto che i campi sono anche molti di più. E quindi insomma ovviamente anche a noi va anche da parte nostra va tutta la solidarietà a questa gente, sperando insomma che smettano di subire, alzino la testa insomma e riescano a lottare per delle condizioni di vita più dignitose, immigrati italiani e tutti quanti in compagnia. Detto questo, siamo alla fine della trasmissione. Vediamo se riesco in maniera abbastanza rapida e intelligente a trovarvi gli appuntamenti per questo weekend. Sto cercando di parlare lentamente.
Sta prendendo tempo. Guardate che professionalità. Neanche Barbara D'Urso.
Non ce la sto però in realtà facendo. Ce l'ho fatta. Grande Silvia. Allora, gli appuntamenti per questo weekend prevedono in particolare sabato 9 giugno dalle ore 15 in piazza Caduti della Resistenza, quindi appunto che è anche insomma la sede dell'infospazio Chinatown e della nostra radio più o meno circa. Ci sarà una giornata organizzata dalla Palestra Popolare Chinatown, alle 15 sport e infortuni, cenni di primo soccorso, molto interessante, quindi invitiamo tutti a venire ad ascoltare. Alle 16 ci sarà un allenamento collettivo ed esibizioni di box e muay thai, alle 18 invece prove di acro yoga, judo e salsa, e dalle 20 una grigliata di quartiere, bar e live Atomic Vibration Reggae Roll. Quindi ecco, per sabato 9 la giornata ve l'abbiamo organizzata. Quindi insomma invitiamo tutti quanti appunto a partecipare dalle 15 alla giornata organizzata dalla Palestra Popolare Chinatown. Detto questo, noi ci risentiamo probabilmente lunedì prossimo, immagino, presumo di sì.
Presumo anch'io.
Solito orario, solito posto, speriamo tutte e tre. No, perché io non ci sarò, ma in due sicuramente.
Ecco, se ci sono due ci sentiamo.
Tamburi rossi, varia la sua organizzazione. Ciao alla nostra co-conduttrice che oggi non è con noi, e una buona settimana di lotta a tutti.
Ciao.
Ancora il ricordo di un